Ferragosto a Paradise Island, confessioni di un nonagenario, dal nuovo libro di prossima pubblicazione, editore Chimeric, del giornalista Sostene Schena, in onda il martedì alle 9 e alle 21.10.
Ferragosto a Paradise Island, capitolo primo. Ferragosto 2020, ore 19 del mattino. In Italia sarà pomeriggio ormai, o forse sera. I miei compaesani, gli italiani, nonostante oggi sia una delle feste più amate, quella dell'Assunzione, sono certo, anzi sono sicuro che saranno ansiosi, preoccupati, pieni di paure, stressati più di sempre per quello stramaledetto Covid-19 che ha invaso il mondo ed è in fase di ritorno. Ed io me ne sto qui, in questo paradiso che non ho mai immaginato fosse fatto proprio così, e fino a ieri ero sempre a corto di tempo, oggi ho tutto il tempo che voglio. È questo ciò che per la prima volta Fortunato pensò. Fortunato, secondo nome Arturo, in quella mattinata di Ferragosto del suo soggiorno nei Caraibi, sulla spiaggia tutta sua davanti alla sua piccola ma per lui magnifica villa a Paradise Island, Nassau, Bahamas. Finalmente qui aveva il tempo per pensare, per guardare ed apprezzare la natura, per rallegrarsi di fronte al nuovo paesaggio, scoprire con l'occhio come l'occhio dell'uomo ami guardare, osservare il mare, il cielo, gli alberi, la tenerezza di un volto umano e alla sera commuoversi davanti al disco bianco della luna che dà la sua benedizione alla terra. Fortunato scopriva soltanto ora come il suo sguardo fosse attirato dalla forma delle cose e trovasse una profonda consolazione e familiarità in certe forme particolari. Era la prima volta che non pensava a cose razionali. La sua vita era girata sempre e solo intorno a cose concrete, dalla nascita in poi. Suo padre, Gigio, aveva stabilito già prima di sposarsi che avrebbe imposto ai figli un primo nome che ricordasse il numero ordinale della nascita e un secondo nome che ricordasse il santo del giorno in cui erano nati. Per lui, per Fortunato, fece un'eccezione. Forse era una premonizione? Era forse un augurio? O meglio ancora una speranza, perché sapeva, e glielo disse e ridisse suo padre tante volte da farglielo uscire dalle orecchie e dagli occhi fino all'esasperazione, che la speranza è ciò che ci fa vivere anche nelle tribolazioni peggiori. Passarono molti anni perché lui, Fortunato, scoprisse leggendo Nietzsche che il filosofo tedesco la pensava proprio al contrario. Per il grande Friedrich la speranza era il male supremo, l'ultimo dei mali uscito dal vaso di Pandora. Chi aveva ragione? In quel momento chissà perché stava pensando proprio al suo nome, anzi ai suoi due nomi, una pazzia di suo padre, che solo dopo il sesto figlio aveva trovato quel briciolo di fantasia che ci voleva per uscire dalla monotonia di primo, secondo, terzo, quarto, quinto e avanti. Se non fosse stato per il fatto che in paese c'erano già tre giovani che si chiamavano Settimo, non avrebbe chiamato suo figlio Fortunato e Arturo. Era facile scegliere e decidere per quel secondo nome, visto che nonno Arturo era morto da pochi anni nella Grande Guerra sul Col di Lana, poco lontano dalla sua famiglia, a Sotlerie, piccolo borgo di poche case in comune di Forno, nella Valle di Zoldo, provincia di Belluno, profondo nord d'Italia. Se sua madre non fosse riuscita, dopo un aborto, a portare a termine l'ottava gravidanza, lui si sarebbe dovuto chiamare certamente Settimo, che secondo lui sarebbe stato un bel nome, anche se in paese molti genitori lo avevano già scelto per un figlio. Poi ci fu un'altra morte in famiglia, quella della nonna Benvenuta, e aveva risolto ancora una volta il problema del nome per l'ultimo evento. Era stata una grande gioia per Ivana, la moglie di Luigi, che tutti chiamavano Gigio. Ivana da molti anni aspettava una bambina. Anche per questo fino allora non aveva fatto obiezioni a sottoporsi a 8 gravidanze. Del resto era un fatto così normale trovarsi incinta a pochi mesi dalla maternità. Tutte le notti sapeva di correre il rischio, ma non poteva fare obiezioni. E non fece mai problemi a letto sotto le lenzuola. Poche volte aveva osato chiedere a Luigi di stare attento. Tirati indietro, abbiamo tante bocche da sfamare. Ma del resto, che gioie stava portando la loro vita? Nessuna. Era la conclusione di quasi tutte le giornate di quei benedetti chissà da chi poi, 365 giorni di ogni anno. Lo aveva detto anche alla nuova maestra di quarto e terzo ripetente, che si era lamentata perché i due bambini arrivavano a scuola sempre sporchi, puzzolenti e vestiti di stracci. «Cosa vuole?» le aveva detto Ivana. «Siamo poveri, non abbiamo soldi e tanti figli. 7 per la precisione». «E perché allora se siete così poveri fate tanti figli?» le aveva replicato la maestra. «Mio marito, quando torna alla sera, è stanco e affamato. Si scola mezzo fiasco di vino e magari anche della grappa, quando c'è. Abbiamo fame, non abbiamo nemmeno una radio e non abbiamo nessun altro divertimento che quello». E così era arrivato anche il nono fratellino, Severo, e l'anno dopo Decimo, seguito finalmente da un'altra sorellina, Maria Vittoria, un nome che certamente ricordava la Vergine, e il padre Gigio, ragazzo del 99, che era tornato vittorioso dalla Grande Guerra. Lo sciabordio lento e regolare delle onde sull'arena bianca come il latte di Paradise Island fece tornare alla realtà Fortunato Arturo. «Un vero paradiso», pensò. «Ho fatto proprio bene a comprarmi questo posticino, in barba a tutti quelli che mi hanno voluto e mi vogliono male». Ora lui non credeva più a quel paradiso che gli avevano messo in testa i suoi genitori e i preti. Eppure era stato a suo modo un buon cristiano, cattolico, credente e professante. Aveva detto le preghiere tutte le mattine e specialmente alla sera, prima di coricarsi. Aveva pronunciato a voce alta, quando poteva, i nomi di tutti, vivi o morti che fossero, i fratelli, le sorelle, i genitori e tutti i parenti dei quali si ricordava il nome. Per la sua curiosità innata, a un certo punto della vita aveva letto perfino la Divina Commedia e ci aveva creduto a Dante. Forse allora non aveva capito come tutto, anche si era sforzato di comprendere quei versi. Aveva letto anche tutte le note per capirsi un po' di più, ma in quel tempo non si era fatto ancora una cultura abbastanza specifica e vasta per entrare e capire a sufficienza il grande poema. Ricordava che da ragazzo la Divina Commedia l'aveva vista e sfogliata nella biblioteca della scuola, ma era stato colpito soltanto dalle illustrazioni, quelle del grande Dorè, Fino all'età matura aveva creduto che una volta nell'aldilà la sua anima si sarebbe congiunta a tutti i suoi morti. Poi, con l'andare degli anni, dopo aver avuto la possibilità di leggere alcuni libri, si era fatto strada il pensiero che nell'aldilà non ci fosse nulla e che nemmeno esistesse, e si chiedeva dove si sarebbero accalcate tutte quelle anime, miliardi e miliardi di anime cristiane o musulmane, taoiste o induiste, monoteiste o politeiste. Si sarebbero trovate tutte insieme a guardare quale Dio. La sua frequenza alle scuole elementari non era stata il massimo e le sue conoscenze erano finite lì, alla quinta. Il parroco del paese aveva detto a suo padre, Luigi, che Fortunato era un ragazzo intelligente che avrebbe potuto e dovuto proseguire gli studi, e lui si sarebbe offerto per trovargli un posto nel seminario diocesano a Belluno. Una bocca in meno da sfamare, diceva il prete, e quando Fortunato fosse diventato sacerdote avrebbe potuto aiutare la famiglia come e di più degli altri figli. Luigi aveva risposto di no. Il figlio gli serviva subito proprio perché era un ragazzo sveglio e intelligente. Fortunato, se avesse voluto farsi una cultura, avrebbe dovuto pensarci da solo, leggendo e incontrando persone colte alle quali rubare un po' di cultura. Aveva capito che senza la cultura non si mangia e certamente non ci si arricchisce, a meno che non si rubi o magari si vada contro le leggi. La sua vita, per la verità, era stata molto istruttiva, più istruttiva di qualsiasi università. Ne aveva conosciuti di laureati e tante persone che avevano studiato, ma che per lui non valevano granché. Per ciò che riguardava le sue letture c'era poco da dire. Da giovane non aveva letto molto, gli erano sempre piaciuti i saggi, quelli che interessavano i suoi numerosi lavori, e lo divertivano soprattutto i proverbi. La saggezza dei popoli, come pensava, aveva scritto Giovanni Verga in uno dei suoi libri più famosi. Forse si trattava del Malavoglia. Ecco, proprio Verga, uno dei pochi autori che aveva letto nella prima gioventù, aveva fatto grande uso dei proverbi ed era questo che gli aveva instillato questa passione. Gli adagi a qualcuno sembrano banali, ma in verità non lo sono, e con il passare degli anni lui aveva realizzato che spesso erano proprio fonte di saggezza. A proposito, il luogo in cui ora si trovava non poteva fare a meno di ricordarne uno di quei detti che aveva sentito in gioventù, ma certamente non da Verga. Il paradiso non è in cielo, ma tra le gambe della donna amata. Era vero, pensava. Non si spiegherebbe perché mio padre abbia fatto tanti figli. Quel paradiso era piaciuto anche a me, pensava Fortunato. Ma a pensarci bene, dopo il matrimonio non l'aveva praticato molto, almeno con sua moglie. Paradiso, inferno, purgatorio. Ma c'era proprio da crederci a queste menate della Chiesa. Anche se la sua vita era stata un esempio di questi luoghi inventati. Da chissà chi poi e per quali motivi. E il limbo? Cosa c'era di più ridicolo del limbo? Che la sua vita fosse stata un inferno non c'erano dubbi. E anche il purgatorio era stato ben rappresentato in questi suoi 90 anni quasi di passaggio su questa terra. Il vero paradiso cominciava a goderselo ora, in questo luogo dove tutti lo ammiravano. Ti servono, ti invidiano, come se ti dovessero risarcire per tutte le angherie, i soprusi, l'infamità che hai dovuto passare tutti i santi giorni. E perché poi santi? Di quella vita lercia una vita lercia. Eppure, fin da piccolo, gli avevano insegnato a credere in Dio, a pregare, a obbedire, a combattere. E ancora, chissà perché gli veniva in mente quest'ultima frase tanto amata da Mussolini. Credere, obbedire, combattere. Per lui questa scritta non aveva mai significato nulla. Del resto nessuno gliene aveva mai spiegato il significato.
Ferragosto a Paradise Island, confessioni di un nonagenario, dal nuovo libro di prossima pubblicazione editore Chimeric del giornalista Sostene Schena, in onda il martedì alle 9 e alle 21:10.